Un'altra bella e commovente iscrizione è quella scolpita sul pilastro della tomba dei fratelli Clautier, fuori della necropoli recintata della banditaccia di Cerveteri, scoperta e poi ricoperta nel 1966, e dove si legge la pietà filiale dei due fratelli Clautier verso la madre defunta, per la quale hanno scavato nel tufo la bella e spaziosa tomba. Forse vi avrò annoiato con questa lunga prolusione sulle povere testimonianze della scrittura etrusca, ma era necessario, prima di passare alla storia dei Cerveteri più documentata. Ma chi erano questi famosi etruschi di Cerveteri? Chi li dice venuti dall'Oriente, chi dalla Grecia e chi dall'Occidente, chi di qua, chi di là, erranti guitti perché di loro non abbiamo scritti. Dalla Lidia li fa Erodoto arrivare, costretti dalla fame ad emigrare, e da Ati, spediti con Tirreno, nuovi luoghi a cercar, nuovo Tirreno. Ma che pro loro origine azzeccare, provenienti da terra oppur dal mare? Tanto la cosa è chiara e manifesta, ciascuno vale per le proprie gesta. Leggiamo bene le sacre scritture, di tutte le più semplici e sicure, che fa l'umana specie discendente da Adamo ed Eva, tanto chiaramente. Quindi lasciamo sta se qui son nati, o d'altra parte furono arrivati i nostri etruschi, un dì tanto potenti, da dominare nei tre continenti già dall'antico tempo popolati, da popoli ormai dimenticati, perché l'albero è detto bello o brutto non per le sue radici, ma dal frutto. E il frutto etrusco può vantare ancora la vera civiltà che il mondo onora, che assorbì Roma e divolgò potente dal Campidoglio a tutto l'Occidente. Se è vero che non si hanno scritti importanti sulla storia degli Etruschi, è vero però che nessuna civiltà antica ha lasciato tanti ricordi di civiltà come quella etrusca, madre adottiva e feconda di quella romana e perciò di quella vera civiltà che innestata sul vigoroso e sano ceppo del cristianesimo accoglie tra le sue braccia robuste paterne tutte le genti di buona volontà e di cui è meravigliosa immagine la nostra grande chiesa di San Pietro in Roma, con il colonnato del Bernini che ripete da 2000 anni l'abbraccio paterno a buoni e cattivi, a bianchi, neri, rossi, gialli, olivastri, affinché si faccia un solo vile sotto un solo pastore, impersonato oggi dal polacco Papa Wojtyla Giovanni Paolo II, l'uomo infaticabile che prega, combatte e spera per conquistare all'uomo e alla donna quella dignità cristiana di figli di Dio e fratelli di Cristo e di quella vera pace che il mondo irride ma che rapir non può. Lo scheletro dell'Etrusco impressionava ancora tra le dita scarnite della mano una moneta di bronzo. Cosa vuoi che ti compri, Etrusco, con questa moneta? Altri 2500 anni di pace, rispose lo scheletro, e si rigirò sopra un fianco. Dice Francesco Ruspoli, ultimo principe di Cerveteri e primo poeta dell'ultima Maremma. Ma noi rigiriamo ancora il povero scheletro dell'Etrusco Ceretano per domandargli notizie della sua splendida Gilla Cere di 3000 anni fa. E il nostro Etrusco, ricordando i racconti dei nonni, facendo un po' il profeta e un po' agendo con la fantasia, racconta. Oggi ci chiamano Etruschi. Ieri ci chiamarono Tirreni, Rasenna, Rasna. Oh, la mia Cere fu chiamata Gilla dei Greci, Cere dai Romani e oggi Cerveteri da voi che nel nome avete voluto ricordare la mia Cere antica. Al tempo mio, noi Etruschi la chiamavamo Chirzia o Chisla, come oggi ci sono quelli tra voi che dicono, sbagliando, Cerveteri invece di Cerveteri, ma ciò conta poco, come il sapere da dove noi siamo venuti. si chiamarono pure Lidi, perché Erodoto si fa discendente dei Lidi, abitanti cioè della Lidia, una regione arida dell'odierna Turchia, detta prima Asia Minore o Anatolia. E questa discendenza dei Lidi comportò una cattiva fama per le nostre care donne, soprattutto quelle giovanissime e nubili, che, secondo Erodoto, avevano ereditato dalle loro ave della Lidia l'abitudine di vendere il loro corpo a chi meglio le pagava per procurarsi la dote, come avrebbero fatto e facevano le loro antenate della Lidia. Ma sentiamo un po' l'ombra della mia sposa Matidia, perché queste sono cose di donne e perciò la riguardano direttamente. Matidia mia, dagli occhi tanto azzurri che ti diverti ancora a contrariare il cielo, Matidia, dimentica di essere un'etrusca di migliaia di anni fa e ogni giorno risuscita tra le sue gente e la gente la crede vera. Matidia mia, ogni sera riprende il suo posto di figura in una chiesa di bucchero e racconta. Effettivamente, le donne etrusche erano molto più libere delle donne greche, perché queste nostre povere consorelle erano come schiave dei loro maschi, sempre relegati in casa, nel loro reparto, detto appunto gineceo, da dove non uscivano quasi mai. Mangiavano separate dai maschi, e i quali si divertivano con le tere, o male femmine, per non chiamarle col loro nome che inizia con Pu. Noi invece, donne etrusche, eravamo più considerate e rispettate dagli uomini nostri e vivevamo la vera vita familiare e sociale coi nostri doveri e diritti, alla pari coi maschi, e certo non aspettavamo questi ultimi per stare insieme solo la notte per andarci a letto. Le maldicenze dei greci, ed Erodoto era greco, verso di noi donne etrusche, derivano appunto da ciò, ma la storia ha dimostrato poi, e dimostra anche oggi, che la vera vita umana e sociale era quella di noi donne etrusche, e non quella delle donne greche, egiziane e asiatiche in generale. Una graziosa e simpatica prova storica di come ci considerassero e ci rispettassero i nostri uomini etruschi la potete osservare guardando i cippi a colonnina e le sagome di casette che la pietà dei superstiti mettevano fuori dei nostri sepolcri. I cippi o colonnine non rappresentano il fallo, cioè il viril membro, come vorrebbero dare ad intendere certe studiosi e soprattutto studiose, adoratrici del fallo, ma perché l'uomo, noi donne, lo consideravamo la colonna, il sostegno della casa, della famiglia. Ed essi, cioè i nostri uomini, consideravano noi donne le regine della casa, le padrone della casa, cioè del luogo dove la donna viveva di più dell'uomo, intenta ad allevare, allattare, educare i figli, tanto che una delle più belle scritte funerarie che voi conoscete era per la sposa questa: l'anam fecit, domum servavit, cioè lavorò la lana calda per i propri cari e sorvegliò, o meglio salvò la casa dai pericoli morali e materiali con la sua laboriosità e col suo materno buonsenso proprio della donna. E ciò ci faceva piacere, anche se oggi certe femministe squinternate, arrabbiate e brutte come certi onorevoli vostre chiamano queste qualità della donna superate dalle vere moderne discendente della Lidia, cioè di quelle femmine senza pudore che per far dispetto alle belle tradizioni della donna italiana scoprono e vendono il proprio corpo, divorziano e abortiscono a spese della società che ha dimenticato come la famiglia è la base, il pilastro insostituibile di ogni società ben ordinata e che non vuol morire di quella libertà malintesa, madre dell'anarchia. Ma Nonostante che il nostro Erodoto abbia, coi suoi scritti intaccata, l'onorabilità delle donne etrusche, bisogna seguirlo nelle sue affermazioni, perché è il più grande e primo storico dell'antichità, anzi il più prestigioso giornalista o reporter viaggiante presso gli antichi popoli, e che anche se si scapriccia un po' con la fantasia, rimane simpaticissimo e ben informato. Erodoto nacque verso il 490 avanti Cristo da madre greca di nome Drio e da padre di dubbia origine greca, almeno nel nome, Licche, nella cittadina di Alicarnasso, che è sempre nell'Asia Minore vicino alla Liglia, e morì verso il 420 avanti Cristo. Ad Alicarnasso c'è una cittadina delle colonie greche dell'Asia Minore. Fu anche la patria degli Onigi di Alicarnasso, appunto, del primo secolo avanti Cristo, altro importante storico e retore greco dal quale sappiamo altre notizie sulla nostra cera etrusca. Questo è bello, attendere al cantore che nella voce all'eco dell'ignoto, dice il pascolo di Erodoto, il padre della storia di Occidente, il primo che documenta la storia leggendaria ed epica di altri popoli, anche se il suo racconto ha per argomento fondamentale le guerre dei Greci contro i Persiani, oggi detti iraniani, e dai quali, oltre il rivoluzionario estraneo Ayatollah Khomeini dei nostri giorni, ci sono venute le persiche, o pesche, cioè mele della Persia, che a Cerveteri detengono il primato nella economia agricola per l'ottima e abbondante produzione. E vedemmo Erodoto dall'intento fanciullo che seco recava al consesso dell'Ellade i rotoli gravi di gloria come i favi son pregni di miele. Ed ecco il nostro Erodoto, meraviglia ingenua, animatrice che di ogni cosa fece una bellezza, e la favola breve dell'uomo fallace converse in gioia eterna. Come racconta la trasmigrazione di Lidi, dalla Lidia in queste nostre contrade, attraverso quel mare che prese poi il nome dal principe Tirreno che le guidò e che diede il nome anche agli Etruschi, detti appunto Tirreni. I Lidi hanno usi e costumi quasi uguali a quelli dei Greci, tranne che essi avviano alla prostituzione le figlie. Furono essi i primi degli uomini che noi conosciamo a coniare monete d'oro e d'argento e a farne uso, i primi a vendere merci al minuto. Secondo i Lidi stessi, anche i giochi che ora si praticano presso di loro e presso i Greci sarebbero stati da loro inventati. Dicono che questi giochi li scoprirono nel medesimo tempo che colonizzarono la Tirrenia, ed ecco come narrano la cosa. Al tempo di Atis, figlio di Mane, una tremenda carestia si sarebbe abbattuta su tutta la Lidia. Per un certo tempo i Lidi avevano resistito a condurre la solita vita, ma poi, siccome la crisi non accennava a finire, si erano date a cercare dei rimedi e chi escogitava una cosa e chi un'altra. Così sarebbero stati scoperti i dadi, gli astragali, cioè dei dadi ma con i punti segnati su quattro facce anziché sei, la palla e tutte le altre specie di giochi, tranne gli scacchi, dei quali Lidi non rivendicano a sé l'invenzione. Ed ecco come si valevano di quello che avevano inventato contro gli stimoli della fame. Per un'intera giornata si davano al gioco, per non essere indotti a cercare il cibo. Il giorno dopo interrompevano i giochi e mangiavano. In tal modo sarebbero vissuti 18 anni. Ma poi, siccome la carestia, invece di attenuarsi, si andava aggravando sempre più, il loro re Ati divisi i lidi in due parti, fece estrarre a sorte quale dovesse rimanere e quale invece andarsene via dal paese natio. A capo della schiera destinata a rimanere nella Lidia, il Reati pose se stesso. A capo di quella parte di popolo che doveva emigrare, pose il proprio figlio di nome Tirreno. Gli emigranti destinati ad abbandonare la Lidia sarebbero prima scesi a Smirne, il più grande porto della Lidia sul mare Egeo, e qui avrebbero costruito una flotta. Da Smirne, caricate sulle navi tutti gli oggetti di valore che avevano, erano salpati alla ricerca di mezzi per vivere e di un territorio dove abitare. Dopo aver girovagato attraverso parecchi popoli, giunsero in Umbria, dove fondarono quelle città che ancora oggi, cioè nel 400 a.C., abitano. Cambiarono però il loro nome di Lidi con quello del figlio del re che le aveva guidati, sicché, prendendo da lui la denominazione e facendo la propria, si chiamarono Tirreni e poi Etruschi. Così narra Erodoto nel primo libro delle sue storie, e aggiunge pure che i Lidi, rimasta in patria, ebbero una sorte peggiore dei loro confratelli migrati, in quanto furono vinti dai persiani e fatti schiavi. Erodoto visse quando la sua città nativa, Alicarnasso, era governata da Artemisia, bella e brava regina della Caria, rimasta celebre per il fatto che, morto il marito Mausolo, gli fece innalzare uno splendido e grandioso monumento funebre che diede poi il nome ad altri monumenti grandiosi, ancora oggi detti Mausolei. Ho voluto ricordare questo mausoleo a forma di tumulo perché, parlando ancora della Lidia, Erodoto dice: il paese di Lidia non ha molte cose meravigliose, degne di essere descritte, se non si conta la polvere d'oro che viene trasportata giù dal monte Tomolo, a sud della capitale Lida Sardi. Offre tuttavia una costruzione sola che per grandiosità supera di gran lunga tutte le altre, ad eccezione delle opere degli egiziani e dei babilonesi. Vi si trova il monumento funebre di Agliatte, padre del re Creso, il basamento del quale è costituito da enorme pietre, mentre il resto è di terra ammonticchiata. Lo fecero costruire, a loro spese, i mercanti, gli artigiani e le fanciulle dedite alla prostituzione. Ancora ai miei tempi, dice Erodoto, V secolo a.C., in alto, sulla cima del tumulo, c'erano cinque stele, o cinque pietre, sulle quali erano incise delle iscrizioni che indicavano il lavoro che ciascuno dei tre gruppi, mercanti, artigiani e prostituti, avevano fatto eseguire, e dal confronto risultava che la parte dovuta alla cortigiane era la più importante. Meraviglia ingenua di Erodoto. Questo perché nel popolo di Lidia tutte le fanciulle esercitano la prostituzione e si procurano così la dote praticandola finché non si siano accasate, e sono esse stesse che si procurano marito. La circonferenza del monumento funebre misura 6 stadi e 2 pletri, circa metri 170, 1170. La sua larghezza è di 13 pletri, uguale a 100 piedi, uguale a 30 metri circa, cioè la sesta parte di uno stadio, equivalenti a metri 180 circa. Ora lasciamo da parte le intraprendenti fanciulle della Lidia che sapevano bene gestire il proprio corpo come certe femministe odierne e pensiamo alle pagliuzze d'oro del fiume Patlo, al grande tumulo funebre descritto sopra e cerchiamo se ci può essere un legame tra l'oro e il tumulo della Lidia e l'abbondante oro delle necropoli etrusche di Cerveteri, tra il grandioso monumento funebre di Agliatte, re della Lidia, e non meno grandiosi tumuli della necropoli etrusca della banditaccia di Cervetri. Tutto ciò depone in favore della tesi di Erodoto dagli occhi d'intento fanciullo, e cioè che i lidi potrebbero essere i progenitori degli Etruschi.
Ma sia che derivino dalla Lidia, come dice Erodoto, o che siano autoctoni, come dice Dionigi di Alicarnasso, suo compaesano, o siano venuti dal nord Italia o d'altrove, come affermano altri storici, ciò non aggiunge e non toglie niente alla splendida civiltà dei nostri Etruschi di Cerveteri e dell'Etruria tutta. Un popolo non è come le patate o le noccioline americane, che hanno il proprio gradito frutto nelle radici, ma come gli alberi, che fioriscono e portano i frutti lontano dalle radici, nei rami protesi verso il cielo, verso la luce, verso il sole. Cerveteri, oggi, è una comunità composta da persone provenienti da quasi tutte le 20 regioni italiane. Ma i nostri posteri ci giudicheranno, o meglio, giudicheranno Cerveteri per quello che vedranno realizzato, in bene o in male, in questo ambiente, in questo territorio in cui viviamo ed operiamo, senza curarsi troppo di sapere da quale paese eravamo originari. Sono le opere e i testimoni più credibili che ci faranno assolvere o condannare per la nostra vita sociale, religiosa, economica, urbanistica, eccetera. In una parola, per la nostra civiltà, alla quale tutti i cittadini devono contribuire, portando ognuno la sua pietra di costruzione, per alzare sopra solide basi quell'edificio non ipotecato dalla tirannia o dall'anarchia, ma dove cittadini liberi si riconoscano fratelli e con gli stessi diritti e doveri. Uomini, nella truce ora dei lupi, pensate all'ombra del destino ignoto che ne circonda e ai silenzi cupi che regnano oltre il breve son del moto vostro e il fragore della vostra guerra, ronzio d'un'ape dentro il bugno vuoto. Uomini, pace. Nella prona terra troppo è il mistero, e solo chi procaccia d'aver fratelli in suo timor non erra. Pace, fratelli, e fate che le braccia, corò poi tenderete ai più vicini, non sappiano la lotta e la minaccia. E buoni, veda voi dormi nei lini placidi bianchi, quando non intesa, quando non vista, sopra voi si chini la morte con la sua lampada accesa. E con questi pensieri fraterni veniamo alla conclusione di questa prima parte preistorica, rispondendo alle seguenti domande rivolte a Radio Lira Cere dai nostri simpatici ascoltatori.
Ci sono oggetti trovati nel territorio di Cerveteri capaci di dimostrare l'esistenza di vita umana in queste ridenti zone prima dell'insediamento degli Etruschi?
Sì, ci sono oggetti di pietra, come punte di frecce, accette di silice, pietre levicate dalle mani dell'uomo, che dimostrano come il vasto territorio di Cerveteri fosse abitato nell'età paleolitica o età della pietra antica, neolitica o età della pietra nuova, e neolitica o età del bronzo, e nell'età del ferro, di cui gli Etruschi furono poi i principali detentori e con la lavorazione delle quali si arricchirono come oggi gli arabi hanno il monopolio del petrolio.
Perché i greci chiamarono Agilla l'antica città etrusca, da cui Cerveteri deriva il proprio nome?
Acilla, nella lingua carega di allora, voleva dire luogo rotondo, e agendo un poco la fantasia, Cere, che aveva il centro della città dove oggi è situato l'ex campo sportivo, sembrava ai greci un luogo rotondo, cioè un cerchio la cui circonferenza era formata dai colli Ceriti e dal mar Tirreno, cioè dal mare Etrusco.
Perché gli Etruschi chiamarono Chisra o Chirsa la loro città?
Tale nome risulta dalle laminette d'oro, due scritte in lingua etrusca e una in lingua punica o cartaginese o fenicia, rinvenute nel 1964 negli scavi del grande tempio etrusco di Pirgi, oggi Santa Severa, che era il più grande porto militare e commerciale di Cere, e Occhirsa, come la chiamavano gli Etruschi, come chiamavano gli Etruschi la loro città. Il porto di Pirgi perse la sua importanza verso il 90 d.C., quando l'imperatore romano Traiano, vissuto dal 53 al 117 d.C., lo sostituì con quello di Centuncelle, oggi Civitavecchia. Era chiamata Centuncelle perché, secondo una tradizione, aveva un palazzo fatto costruire da Traiano contenente 100 celle, cioè 100 stanze. Per curiosità, le tre famose laminette d'oro contenente il nome Chisra o Chirsa furono raccolte da Oreste Brandolini di Cerveteri, che ebbe in premio un orologio d'oro da parte dell'archeologo Massimo Pallottino, questo nell'anno 1964.
Perché i romani chiamarono Caire o Caere la città etrusca di cui Cerveteri ha tanti ricordi?
Caire o Caere si pronuncia Cere. Anche Cere deriva il suo nome dalla lingua greca e vuol dire salve, ti saluto, buongiorno. Narra lo storico Tito Livio che i primi romani, pastori o butteri, che si avvicinassero alle mura della grande città etrusca, abbiano domandato o fatto segno alle sentinelle chi esse fossero, come si chiamasse quella città fortificata. Le sentinelle, interpretando il gesto dei romani come un saluto, risposero educatamente, nella lingua greca, caere, cioè salute, buongiorno, saluto a voi. Da questo saluto, mal interpretato dai romani, venne fuori il nome caere, cioè cere.
Perché nel tardo Medioevo la nostra cittadina fu chiamata Cerevetus?
Costantino il Grande, o Magno, che visse dal 274 al 337 d.C., dopo aver sconfitto il suo rivale Massenzio, che morì annegato nel Tevere, dopo la battaglia del Ponte Milvio, che Massenzio aveva fatto segare affinché la cavalleria di Costantino cadesse nella trappola, superando il ponte che sarebbe caduto, Massenzio stesso, non pensando più al ponte segato, scappò, attraversandolo, il ponte cadde e Massenzio morì annegato. Costantino si convertì al cristianesimo, avendo ricevuta la famosa visione della croce con la scritta «In hoc signo vinces», di cui Sant'Elena fu poi la protagonista, facendo scavare sul monte Golgota o Calvario affinché ritrovassero la croce di Cristo. Nel 1330 Costantino trasportò la capitale dell'impero a Bisanzio, poi chiamata dal suo nome Costantinopoli o città di Costantino, oggi Istanbul, che appartiene, quantunque sia, su nell'Europa appartiene all'Asia Minore antica, cioè oggi Turchia. Così Roma venne affidata al Papa e all'imperatore romano di Occidente. Nel 476, essendo imperatore romano d'Occidente Romolo Augusto, detto Augustolo perché era piccolo di statura e di età, e che per ironia della sorte aveva il nome del primo re di Roma Romolo e del primo imperatore Augusto, Roma fu presa e saccheggiata dai barbari di Odoacre e a poco decadde, tanto che dai 300.000 abitanti